Un carissimo saluto, amici ascoltatori, sono Grazia. Oggi ospite ho Lello Ciampolillo, senatore del Movimento 5 Stelle, che è un nostro ascoltatore, ci conosce benissimo, quindi è un grande piacere averlo con noi per conoscerlo meglio. Ciao Lello, dai, raccontaci qualcosa di te.
Ciao, grazie. Intanto un saluto a te e agli ascoltatori di Radio Vegit. Mi fa molto piacere perché quando si può parlare di alimentazione cruelty free, di antispecismo, insomma, per me è sempre un momento importante per spiegare a chi ancora non si è avvicinato a questo mondo come fare, diciamo. Ecco, io ho scoperto questo mondo vegano antispecista circa 7 anni fa, quando mia sorella, che era andata a una cena di un'associazione barese di vegani, mi ha detto questa frase, dice: quando ci hanno salutato, dopo una cena 100% vegetale, ci hanno detto: adesso andate a casa e togliete quei cadaveri dal frigorifero. Ebbene, io sono tornato a casa mia, ero abbastanza scosso, ho aperto il frigorifero e ho scoperto che non avevo un frigorifero a casa, ma praticamente era un ripostiglio per cadaveri. L'ho svuotato immediatamente quella sera, ho capito che non era possibile immaginare la mattina di giocare col gatto e poi all'ora di pranzo di mangiarmi un altro animale, perché qualcuno da piccolo mi aveva detto che bisognava mangiare gli animali, alcuni sì, e che altri invece si potevano accarezzare e farli anche giocare. E quindi lì ho eliminato immediatamente la carne e poi nel giro di 30 giorni ho eliminato tutto ciò che riguardavano le proteine animali. Voi immaginate che io soffrivo fino a 7 anni fa di stanchezza cronica. Andavo a riposare, a dormire la sera e mi svegliavo più stanco di come ero andato a dormire. E quindi per 20 anni questo è stato veramente devastante. Per non parlare dei dolori di testa che erano al limite della sopportazione, realmente invalidanti. Certi giorni duravano ore e ore e non potevo vivere senza antidolorifici, antinfiammatori. Quel giorno, me lo ricordo ancora, io ho sostituito tutto quello che mangiavo con cibo vegetale. E il sesto giorno, dopo 20 anni, mi sono svegliato riposato. Dopo 20 anni, non era mai successo. Mi sentivo strano quella mattina, non capivo, mi stavo preparando per andare al lavoro, mancava qualcosa, ho detto: ma che succede? Non sentivo qualcosa di diverso. Poi, mentre girovagavo per casa per prepararmi, da solo ho lanciato un urlo, ho detto: il latte, non sono più stanco. Parlavo da solo, sì, era qualcosa di incredibile. Cioè, la stanchezza se n'era andata via totalmente. Io avevo riposato e non ero più stanco. E io l'ultimo mal di testa l'ho avuto 7 anni fa, spariti tutti, è qualcosa di incredibile. Puoi cambiare la tua vita semplicemente. Ecco perché io insisto sempre nel dire che secondo me non esiste la scelta vegana, è una necessità, perché come l'auto a diesel funziona a diesel e quella a gas funziona a gas, il nostro corpo funziona a vegetale. Basta, boom, non c'è da dire altro. Questi giorni sento tutti i miei amici, colleghi che mi chiamano. Quando li sento, parenti, sto male, febbre, 40, nausea, per non parlare poi del periodo di fine anno dove c'è quella leggenda urbana che tutti dicono: sto male, purtroppo c'è un brutto virus in giro. Ma quale virus? Semplicemente è aumentata in maniera incredibile la quantità di proteine animali ingerite, che provoca quel tipo di malessere. Non è nessun virus. Lo potremmo chiamare il virus di Capodanno, magari fosse solo quello. Mi ricordo un 25 dicembre, io l'ho passato, mi sono messo lì a vedere al pronto soccorso di Bari le ambulanze che arrivavano una dietro l'altra. Ictus, infarto, ischemia, ictus, infarto, ischemia, ictus, infarto, ischemia. 25 dicembre. Ditemi che non dipende dal cibo, ditemelo. Allora, io ho smesso di mangiare e ho scoperto che finalmente sto bene, anche la mente, i pensieri scorrono in maniera diversa, vedi tutto diverso e capisci che non è vero che il cane è un animale di compagnia e il maiale è un animale da uccidere, sgozzare, mangiarlo a pezzi o magari vestirsi con pezzi di animali. Capisci che noi possiamo vivere in armonia perfetta. Credo anche che la specie umana sia anche fortunata, io mi ritengo fortunato. Se immaginassimo per un attimo di essere un leone, no? Che è costretto ogni volta che si sveglia ad ammazzare un altro animale semplicemente per la sopravvivenza, io credo che anche per un carnivoro sia comunque una forma di tortura. Lo fa, è l'istinto, però non penso che sia una cosa carina dover uccidere ogni giorno qualcuno per la propria sopravvivenza. Noi siamo fortunati che che possiamo vivere benissimo del cibo che la terra ci dona. Non è pensabile dire che noi siamo onnivori o che il vegano ha fatto una scelta diversa. Non c'è nessuna scelta, è una necessità. Praticamente gli esseri umani trattano meglio la propria auto del proprio corpo.
È vero.
Perché quando vanno a fare benzina, se c'è scritto diesel, mettono il diesel. Quando penso alla mia vita precedente, la chiamo così, stento a credere che possa essere realmente esistita. Perché anch'io dicevo, amo gli animali, sì, li amavo alla brace, no? Non è così. È semplicemente perché ci hanno fatto questa installazione quando siamo piccoli, ti mettono carne di cavallo nell'omogenizzato del neonato che i primi giorni lo vomita e poi ci va in dipendenza. È per questo che tutti quanti ci sfottono e pensando di prenderci in giro, prendono in giro solo se stessi, perché non hanno il coraggio di ammettere che fino a quel giorno la loro vita l'hanno condotta in maniera errata. E poi li vedi, sono sempre malati. Come quella storia di chi, arrivata a una certa età, comincia a camminare male, no? A scuola ci raccontano che alla terza età le gambe diventano tre perché c'è il bastone, no? Questa storiella è una favola. Perché gli anziani camminano male? Possiamo dirlo? Perché prendono la statina. Perché mangiando in maniera errata, loro si nutrono di proteine animali che fanno alzare il colesterolo.
Sì.
Il bravo medico, invece di dirti o di comprendere, dice, ma perché tu c'hai il colesterolo alto? Dice, no, quella è l'età, è una malattia genetico-ereditaria, che aveva anche mia madre. E quindi io ho visto mia madre che camminava male, e lei mi ha detto, no, ma ha detto il medico che è una malattia genetico-ereditaria, come la pressione alta che ho, e quindi ho il colesterolo alto e devo prendere questa pillola. E ho detto, ho capito, ma perché cammini male? No, quella è l'età. Cammina male per l'età, pressione alta, colesterolo alto, malattia genetico ereditaria. Vado a prendere il fogliettino illustrativo delle statine che prendeva per far abbassare il colesterolo, c'era scritto paralisi progressiva delle gambe. Allora, mia madre, 80 anni, ora sono più di 5 anni, diventa vegana,
sì.
Il colesterolo è sparito in pochissimi mesi. Mia madre aveva questa malattia genetica ereditaria, però mia madre non ha cambiato i parenti, ha cambiato
alimentazione. Certo.
Il colesterolo alto non ce l'ha più e Totalic non lo prende più. Stesso dicasi per la pressione, aveva la pressione a 200, malattia genetica ereditaria, anche lì non ha cambiato i parenti, cambia alimentazione, la pressione diventa 75-115, come se andassi in palestra a 85 anni, ma mia madre non va in palestra. Come la spieghiamo questa cosa, cari medici? No? La malattia genetica ereditaria inguaribile. Il medico ti dice prendi questa pillola, è l'assicurazione sulla vita, noi dobbiamo capire di chi.
Ma senti, questa tua scelta come influenza la tua vita politica?
È una bella domanda, sicuramente non sempre in positivo, perché è chiaro che molti colleghi mi prendono come un pazzo, no? Perché sono tratti in inganno da una stampa che continua a dire che i vegani sono dei pazzi, quindi ovviamente un po' ti guardano così.
Ma a livello politico si sta facendo qualche cosa?
No? No, non si può fare niente, è perché parli da solo, c'è poco da fare, siamo lì circa 1000, ma non c'è storia. Le cene, i pranzi di qualsiasi forza politica contengono sempre proteine animali, poi si parla tanto di Greta Thunberg, ma nessuno che dice che lei è vegana. Io quando è venuta in Senato, che l'avevo invitata la Presidente Casellati, che non credo sia vegana,
no.
E l'ha esaltata tanto, però l'ho fermata e le ho chiesto se, ho detto Greta sei vegana? Mi ha detto di sì. Quindi, allora il cambiamento climatico passa principalmente dall'alimentazione. Oggi, qual è la prima causa dell'inquinamento? I cosiddetti allevamenti. Noi consumiamo suolo per coltivare cibo per 11 miliardi di persone. Quanti siamo? 7 miliardi. Perché c'è qualcuno che non mangia? La leggenda urbana dello spreco non la voglio sentire più. Lo spreco c'è di cibo prodotto, non di cibo buttato. Da 7 a 11, come lo spieghiamo che poi mangiano 5-6? Perché quel cibo lo diamo agli animali per far mangiare la bistecca ad una persona. E c'è qualcuno che non mangia niente. Quindi noi abbiamo una sovrapproduzione di cibo.
Certo.
Però se c'è la cosiddetta fame nel mondo, quelle che le miss di tutti i contest vorrebbero risolvere, dipende esclusivamente dal fatto che una parte della popolazione mangia in maniera errata, e cioè mangia proteine animali. Ma basterebbe fare un esempio. Ci sono delle patatine che le mamme comprano ai bambini che contengono proteine del latte. Chi si sognerebbe mai che nelle patatine ci possa essere dentro il latte? Che poi non è manco latte, sono le proteine del latte, cioè quello che avanza dalla lavorazione dei caseifici industriali, che è una cosa terribile, che viene messa esclusivamente perché crea dipendenza,
esatto.
in quanto sostanza tossica. Quindi su quegli alimenti, altro che certificato medico per mangiare le patate al forno, ma basterebbe anche pensare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che le carni lavorate rosse possono provocare il cancro. Bisognerebbe scrivere questo su quei prodotti, no? E invece io mi ritrovo il Ministero della Sanità che mi dice che per mangiare quella roba lì, dichiarata cancerogena dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lì non serve il certificato medico. Per mangiare le zucchine, i cetrioli, invece sì.
E qui arriviamo a un punto importante. Tu come vedi le nuove linee guida di ristorazione?
Siamo alla follia. Solo un idiota, ma un idiota di quelli veri, può aver pensato che per mangiare, lo dico, io sono di Bari, le nostre orecchiette con le cime di rape o la polenta fritta o un altro piatto tipico della Puglia che sono fave e cicorie, mi dovrei portare il certificato medico.
Sì, però io penso che comunque queste linee guida siano più che altro relegate a una situazione di mensa nelle scuole, di ristorazione negli ospedali.
Ancora peggio, cioè la maggior parte delle persone che finiscono in ospedale o dei bambini che sono malati, e lo sono perché mangiano qualcosa di terribile che sono le proteine animali. Se in Italia abbiamo la percentuale che 2-3 italiani su 100 sono vegani, no? Noi dovremmo avere 3 bambini vegani malati di quelle stesse malattie dei bambini onnivori, e non ci stanno.
I tuoi colleghi a livello di politica, non vogliono vedere che i problemi più gravi sono legati all'alimentazione. Purtroppo, tenendo da parte questo discorso, concretamente cos'è che stanno facendo per un po' riparare quello che sta succedendo alla terra? Non si sta facendo niente? A me sembra che si stia tornando indietro anziché andare avanti.
No, proprio indietro no, diciamo, a parte far arrivare in Puglia i gasdotti che come quello del TAP, diciamo, però su altri fronti si cominciano a vedere, e poco, molto poco, incentivi come quelli che arriveranno per le auto elettriche, diciamo, però parliamo del nulla. Il problema è che non si ha la percezione che bisognerebbe partire da altro.
Certo.
Se oggi l'inquinamento è creato dagli allevamenti di tutto il mondo, quindi inquinamento aria, terra e acqua, qualsiasi altro tipo di contrasto è praticamente insignificante rispetto a quello che si avrebbe in pochissimo tempo, parliamo di pochissimi mesi, se già si cominciassero a eliminare gli allevamenti intensivi, no? Mm-hmm. Bisognerebbe togliere gli incentivi alla produzione di carne. Perché poi la carne sembra che costi relativamente poco. In realtà i soldi te li tolgono dalla tasca sinistra con le tasse, li danno come incentivi agli allevatori, e tu pensi, quando sei al supermercato, che la carne poi non costi così tanto rispetto alla frutta e alla verdura. O basterebbe pensare che c'è un'IVA diversa sul latte di mucca e sul latte cosiddetto vegetale, che l'Unione Europea dice che non si può chiamare latte vegetale. Poi vorrei capire, poi c'è la questione del latte di mandorla, che siccome è sempre chiamato latte di mandorla, allora lo possiamo chiamare latte di mandorla, mi sembra una gabbia di pane.
Sì, no, ma infatti volevo anche arrivare a quello, perché...
Però consentimi, Grazia, è tutto manipolato e mosso da chi deve vendere prima le proteine animali e poi la cura.
Ed è un grosso problema, perché è vero che la gente mediamente, purtroppo vedo tanta ignoranza, nel senso che ignora e non vuole affrontare il discorso, ma il problema è proprio quello che se neanche dall'alto si rendono conto che la situazione è grave, devono intervenire in un modo drastico e non certo come stanno facendo,
allora,
il popolo cosa deve fare?
Qui siamo fortunati, ci sono dei casi in cui serve l'intervento della politica. Secondo me in questo caso no. Fa molto di più, e per questo ringrazio tutti gli attivisti in Italia e nel mondo. Questa è una rivoluzione che va fatta esclusivamente dal basso, ma sta già accadendo ora, in questo momento. Nel momento in cui tu arrivi al supermercato e lasci lì quell'affettato di cadavere, o quel pezzo di formaggio, o quel prodotto fatto con l'olio di palma, hai già fatto la tua rivoluzione e diventa virale. Di sicuro c'è che oggi è in atto un cambiamento incredibile, dove il porta a porta di tutti quelli che hanno cambiato l'alimentazione funziona, perché poi tu, tuo cugino che non si ammala più, lo vedi, c'è poco da fare.
Certo.
Cioè noi possiamo dire, parlare, tutte le trasmissioni delle Barbara D'Urso di questo pianeta potranno continuare a dire il contrario, ma tua zia che a una certa età ha cambiato alimentazione e sta bene, e come la mettiamo? Se pensiamo che questa rivoluzione possa arrivare dall'alto, non accadrà mai. La dobbiamo fare noi, che è quello che fanno tutti in particolare gli attivisti che giorno dopo giorno fermano una per una, perché poi il bello è che quello hai un effetto leva, un effetto moltiplicatore, ne fermi uno per strada e lo convinci, quello poi tra virgolette lavora per te. Una volta che cambia alimentazione, che sta bene, lo spiegherà a tutti quelli che conosce. E ne approfitto per dire, una delle fake news classiche, come quella dei bambini vegani che finiscono in ospedale, che sono tutte false, tutte, tant'è vero che l'ultima dei bambini vegani se la sono andata a prendere in America, si è fatto una ricerca, quella notizia è completamente falsa, mica stava sul New York Times, le testate più importanti d'Italia l'hanno riportata, una notizia completamente falsa. Io direi, cari giornalisti, ma vergognatevi un po', se vi andate a cercare le fonti, io le ho fatto, non esiste una testata seria negli Stati Uniti che abbia riportato quella notizia.
Sì, infatti Lello, sappiamo che tu sei proprio uno che va a fondo di queste fake news, soprattutto per quanto riguarda i bambini, perché come mi dicevi fuori onda, sei andato proprio a cercare i direttori degli ospedali che hanno accolto i bambini che avevano avuto una eco molto importante sui giornali, perché dicevano che erano vegani, erano finiti all'ospedale, stavano malissimo, e hai sempre riscontrato che è vero che finivano all'ospedale, è vero che stavano malissimo, ma non perché vegani, ma perché erano genitori impreparati ad affrontare la nascita di un figlio e l'alimentazione di queste bimbi, e che la maggior parte delle volte addirittura non erano neanche vegani. Però nessun giornale si è preso la briga di smentire queste notizie perché non faceva comodo. Ma è un dato di fatto che qualcosa si sta muovendo, che qualcosa sta cambiando, e con questo arriveranno altre fake news.
Il cambiamento è in corso. Una delle fake news è vegano, vegana, dopo anni torna indietro.
Ah sì,
allora,
è vero.
Un'altra cosa a cui andremo incontro prossimamente sono spesso influencer che decidono di diventare vegani, a un certo punto dicono non ce l'ho fatta, stavo male, e ovviamente scatta la doppia mossa. Gli influencer hanno bisogno sempre di attirare l'attenzione su di sé, e non escluso che lo facciano anche, siccome gli influencer fanno tutto per denaro, voglio dire, è un attimo che qualcuno ti dice tu da domani devi dire che sei tornato onnivoro. Ecco, sì. È impossibile, non esiste un caso vero sul pianeta di una persona che ha smesso di mangiare i vegetali. È come quando mi dicono, l'avrete sentito tutti, mi rivolgo anche agli ascoltatori sì. di Radio Vegit, quante volte avete sentito, sono vegano ma mangio solo il pesce. Io lo guardo puntualmente negli occhi e gli dico, se tu hai smesso di mangiare carne, latte e uova, tempo 3 mesi, il pesce ha un odore stomachevole e non riesci neanche a guardarlo, immaginiamoci mangiare. Se tu mangi solo il pesce, vuol dire che mangi anche solo le uova e che mangi anche solo il formaggio. Ti vedo che hai mangiato ieri la parmigiana e stai mentendo. E mi guardano e dicono, beh sì, in effetti le uova. Ti vedo che mangi le patatine col formaggio. Ah sì, in effetti è vero. Mm. E meno male che mangiava solo il pesce. Non esiste sul pianeta uno che è tornato, io non direi passato. Noi ci lasciamo vegani, o forse meglio anche fruttariani sarebbe il caso, ma diciamo vegano che va bene uguale. Non esiste nessuno che è tornato alla sua natura di vegano e che poi possa aver cambiato idea. In realtà non lo è mai stato.
Ti do ragione, e direi che possiamo chiudere qui questa prima chiacchierata con Lello, che avremo senz'altro l'occasione di sentire ancora. Se ci sono super notizie politiche, facci sapere che noi le mandiamo in anteprima in onda, mi raccomando.
Va bene, non mancherò. Grazie.
Va bene, grazie Lello.